Il Post presenta Tienimi Bordone.
Vi ricorderete che fino a un po' di settimane fa, prima di intraprendere, perché abbiamo fatto una settimana di pausa, prima di intraprendere la missione Alfred Hitchcock, riguardone totale di Hitchcock, abbiamo rivisto tutti i film della serie di James Bond. E lì i cattivi, non solo i cattivi, ma le organizzazioni di cattivi, cambiavano a seconda della temperatura sociale e politica. Cioè nella fase della prima guerra fredda c'era un certo tipo di cattivi, in una certa fase di disgelo c'era la collaborazione, e insomma nel corso del tempo ogni volta i cattivi si sono vestiti con un abito diverso a seconda di quello che le persone temevano e di quello che la politica registrava come minaccia, diciamo così. Fino alle ultime manifestazioni di questa dinamica, che è una dinamica fisiologica anche giusta di relazione tra la realtà e la finzione, che però a volte hanno preso una direzione terribile, anche nell'ultimo Spielberg. Abbiamo 2 minuti di tempo prima che prendano il controllo di tutto l'internet.
Una caratteristica di noi informatici è che veniamo spesso sottovalutati. Questo è un protocollo B12 di terzo livello, niente di difficile.
I bombardieri stanno già sorvolando Cincinnati, forza!
Ok, siamo dentro. Che ti avevo detto?
Il cattivo informatico, il cattivo algoritmo, il cattivo virus che è al cinema è terribile, gente davanti al terminale. Ecco, i social network sono rapidissimi, autogestiti, molto più artigianali, cioè i contenuti sono fatti con mezzi molto minori, e con grande velocità, anche perché spesso tutto si traduce in una vendita diretta, in una promozione diretta presso gli utenti dei social network che sono appassionati a questi contenuti, dicevo, con grande velocità registrano, raccontano, ospitano delle dinamiche soprattutto commerciali che riguardano il momento storico. Qualche anno fa, lo ricorderete, ne avevamo anche parlato, c'era stata una bolla speculativa sugli orologi di lusso, per cui sembrava che gli orologi di lusso fossero l'investimento perfetto. Costano tanto, ne fanno pochi, sono ricercatissimi, il valore crescerà per sempre. Poi la bolla è scoppiata e il valore non è cresciuto per sempre. Qualcuno ha preso nei denti dei deprezzamenti vertiginosi. In questi casi la permeabilità, la velocità, l'elasticità dei social network si nota moltissimo, nel senso che quando il valore di quel tipo di mercato cresce, nascono tantissimi account con molti protagonisti che trovano un modo di raccontarsi che è anche efficace, hanno moltissimi seguaci. Quando poi la marea scende e la linea del mare, diciamo, arretra molto, questi scompaiono e si ritorna a una situazione più normale in cui, diciamo, nel caso specifico, quelli che vendevano orologi prima continuano a venderli e in una certa fase li hanno venduti con guadagni maggiori perché il mercato era diventato frizzante e quelli che erano comparsi solo in quel momento sono spariti. Il genere della compravendita sui social ormai è consolidato, è diventato un classico. Non cambia molto se si vendono delle biglie colorate oppure degli orologi dal costo esorbitante, è sempre la stessa storia. C'è una struttura identica per ogni puntata, per ogni elemento, per ogni contenuto. Ne puoi anche attaccare 3 o 4 assieme e farci un programma televisivo, poi lo vediamo. Ma comunque la cellula narrativa è sempre quella che si apre con l'apertura di una porta oppure qualcuno suona un campanello. Insomma, entra e saluta e poi finirà con una stretta di mano oppure con degli insulti con una persona che da quella stessa porta uscirà soddisfatta, cacciata via, infuriata. Non lo sappiamo e lì sta il fulcro della questione.
Se fosse originale, quanto vogliamo ricavare per questa cosa?
Più possibile, almeno 12.
Non ho neanche comprato una Birkin in coccodrillo a 12.
Cioè, sempre una prima volta nella vita.
Una borsa che posso comprare a 4 massimo. Ah, sono anche troppi. Ho dei grossi dubbi.
Buongiorno. Una borsa da far vedere.
Marca?
Hermes.
Originale? Se non è originale si paga la perizia.
Un pezzo grosso di questo genere si chiama Andrea Liconti ed è lui, ha un negozio di oggetti di lusso di seconda mano a Milano, ma è molto noto sui social per queste compravendite, queste trattative che sono a volte sanguinosissime, rientrano in 2 categorie, quelle in cui non c'è la contraffazione e quelle in cui viene sgamato il tentativo di vendere un oggetto contraffatto. Nel caso dell'oggetto contraffatto siamo tutti contenti perché la contraffazione danneggia soprattutto le persone che amano il lusso e magari finiscono fregate a loro volta, e qui Andrea Liconti è un eroe, è uno che va a litigare con quelli nei mercatini che offrono roba contraffatta, eccetera, e poi caccia via la gente che cerca di propinargli roba contraffatta. Quando invece l'oggetto è originale, bisogna vedere come è messo, che modello è, e quindi c'è tutto il gusto nelle persone appassionate di questi oggetti, nel riconoscere, apprezzare, mi piace, non mi piace, quanto lo pagherei. Ti puoi immedesimare sia in chi vende che in Liconti che vuole comprare, che è anche uno che ci sa fare, un bell'uomo, eccetera. Ma ultimamente il genere di compravendita, di trattativa che va di più sui social, senza gara, è il compro oro.
Ritiro l'oro al prezzo più alto in Italia. Bomba ragazzi, sono... E oggi vi spiego come riesco a pagare realmente l'oro più di tutti in Italia. Ultimamente sto ricevendo tantissimi...
Siamo un paese di risparmiatori. E tanti hanno ricevuto per ogni sacramento, per ogni passaggio importante della vita, in regalo dalla nonna, dalla zia, dai genitori, la collanina, il bracciale, la medaglietta, anche perché l'oro costava meno, valeva meno. Poi il valore dell'oro è salito, il costo della vita anche, le prospettive non sono rose, il risultato è che ci sono molti comprooro perché tanta gente vuole liberarsi di questo oro che ha nei portagioie, nelle cassaforti, nascosto dentro ai libri, in solaio, insomma, dove lo tiene, a un certo punto lo vuole vendere. E i comprooro sono gli esercizi commerciali più piccoli che ci siano, sono minuscoli, sono dei bugigatti. Bisogna suonare fuori, ti aprono, entri, ci sono dei corridoietti microscopici e poi c'è un vetro antiproiettile spesso, un sistema per passarsi gli oggetti e basta. Dall'altra parte c'è l'operatore che è il titolare dell'account, il protagonista di tutte le compravendite.
Buongiorno, guardi, io
buongiorno.
Ho fatto una ricerca su internet, ho cercato su Google,
sì.
Le tue anche recensioni, insomma. Sono venuto qui, sto facendo dei lavori nella mia casa familiare dove sono nato. Si manda nella soffitta, ho trovato una scatola e c'erano diverse monete. Adesso io non so che tipo di monete sono, se siano oro, quanto valgono.
La gran parte dei contenuti dei compro-oro sono organizzati con degli amici, dei conoscenti, cioè descrivono delle situazioni verosimili, ma poi non è che sia vero.
Però, vederli così sono sterline, poi c'è un Krugerrand, poi le spiego che tipo di monete sono. Ci sono anche dei marenghi. Se sono tutte in oro, è una bella somma, eh?
Ah, buona sapere.
Ma al di là del fatto che possono essere veri o no, la cosa affascinante sono i sottogeneri. Allora, questo è un tipo di sottogenere, quello della buona fede, totale e assoluta. La persona che ha una fortuna in casa e non lo sa, porta dal compro-oro quello che ha trovato, fidandosi ciecamente, viene trattata benissimo, ottiene tutto quello che voleva e se ne va con la gioia di chi ha trovato una busta per terra con dei soldi con scritto li regalo a chi li trova. Ecco. Poi sempre nell'ambito del parruccamento, della finta, c'è il genere gangsta in cui qualcuno vuole vendere l'oro ma è un poco di buono e il titolare lo sgama e lo caccia. Spesso questi video partono con il finale, cioè partono con il tenore che assumerà la compravendita di lì a qualche minuto. Così uno dice, aspetta che guardo che parte lo scazzo.
Ma adesso è un truffatore, adesso chiamo il mio amico, lo faccio venire qua.
Allora, truffatore glielo dice a qualcun altro, non me lo dice a me. A me del tuo amico qua non mi interessa, adesso ti dico una cosa, vai fuori per favore che mi hai rotto già i c***o. Vai fuori dai c***o. Ascoltami un attimo. Qua non devi chiamare nessun amico, non devi chiamare. Devi prendere il tuo oro e vai fuori dai c***o. Prendi tuo oro.
E a questo punto uno si vede la trattativa dall'inizio, di solito c'è un ripensamento finale. In questo caso il primo oggetto non era in oro e quindi il compratore ha tenuto il punto, non è oro, non te lo compro, l'altro gli ha fatto brutto, poi l'ha cacciato insultandolo, ma poi quando torna...
Questo è oro, hai visto? Hai visto che non ho alcun interesse a dirti che non è oro, questo è oro. Se è oro hai ragione. Ma se non è oro...
Scusa per prima.
Ho capito. Va bene, sono 28 grammi, è la Madonna.
Perché può andare a finire male, può andare a finire bene da subito, essere una storia di buoni sentimenti, ma il compro-oro può anche riservare delle lezioni di vita. Cioè, altrove c'era gente che aveva mentito e che ti stava fregando.
Allora, 332. posso darti oggi 19.000 euro.
19.000 euro?
Sì, 19.000 euro. Comunque una bella cifra, 18 carati. Dopo li controlliamo tutti, però siamo 19.000 euro.
Ma perché 19.000 euro?
Sì, perché è il valore dell'oro di oggi.
Sono stato 2 ore fa da un'altra parte, mi hanno offerti 15.
15? Stai scherzando o sei serio?
No, no, ti assicuro, il massimo dell'offerta che mi hanno dato è stata 15.
Ma no, è impossibile.
Ma oggi stesso, non è che per caso è cambiato il valore dell'oro?
No, sale, scende, ma di quell'euro, un euro, due.
Io devo dire che ho sviluppato un certo gusto per le scarse capacità recitative di quelli che fanno i venditori di oro, che si stupiscono, ma veramente? Oppure che raccontano delle storie molto peregrine, in modo che attraverso un contenuto le persone che guardano si rendano conto che quel comportamento oro è onesto e quindi non fa il ricettatore, conosce la legge, eccetera, come in questo caso.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Grazie. Allora, io ti ho portato questa, non so se ti può.
Così è un po' vaga, non so.
Comprare l'oro, quindi mi interessa.
Ma che non so,
non
se
sa oro, neanche se è oro.
Me lo dici tu, no?
È una bellissima cosa.
Quando si sono messi d'accordo, lui le ha detto: "Tu fai quella vaga su tutto". Però lei l'ha presa un po' alla lettera.
Io anche per valutare poi il valore. Sulla collana.
Beh, sì, sì, certo.
Ma l'hai comprata tu o un regalo?
Oh mio Dio, non mi ricordo onestamente.
Non ti ricordi onestamente se è stata
No.
Cioè, come hai fatto a trovartela al collo?
Ero a casa e l'ho trovata.
A casa? Una collana così importante, diciamo, non sapevi dov'era? Perché ti chiami, scusa?
Cioè, sono una roba mia, no? Il mio nome, no?
Allora, tanto se mi dai il documento, devo leggere i dati.
E non ce l'ho il documento.
Non è il documento? No. Siccome per vendere gli oggetti...
Io preferisco la versione casalinga nel suo essere scassata, ma di tutto questo esiste anche una versione più mainstream, più ufficiale, più pettinata, che si chiama Mister Oro. È un programma ovviamente di D-Max che racconta delle compravendite del comprooro, inteso come titolare di un comprooro più bello, aitante, comunicativo, simpatico che abbiano trovato i produttori di Discovery, che si chiama Mister Oro.
In alcune zone aride dell'Australia, gli alberi affondano le radici a grandi profondità, assorbendo sia acqua che oro, che poi viene rilasciato dalle foglie. Non so perché, ma invece di andare in negozio, oggi volerei a Sydney.
Chiaramente ci sono delle parti scritte dagli autori, perché questa è la versione televisiva del formato Compro Oro sui social network, ci sono anche dei commenti, dei vox pop. Le cose che vanno a finire male sono sceneggiate, parruccate, in maniera più evidente rispetto a quelle che vanno a finire bene, che a volte sembrano anche e forse sono vere, ma quelle che finiscono male...
Buongiorno.
Ma sei tu quel paraputo che hai comprato l'oro per mio figlio?
Ma come ce l'ha?
Sì, ce l'ho con lei, perché...
Ma allora mi spieghi bene prima cosa sta dicendo, che entra qua lei e che... Cosa ho fatto io?
Era palese, era un ragazzino che non poteva avere tutto quell'oro.
Sì. Come abbiamo visto, quando le cose volgono al peggio è perché o si sono capiti male e poi si capiranno, oppure comunque l'onestà del titolare emerge e brilla sul finale.
In ogni caso, le telecamere hanno registrato tutto. Se servirà per collaborare con le forze dell'ordine, sarò mio piacere farlo. Ma sono sicurissimo di aver fatto il mio lavoro con trasparenza e serietà.
Ovviamente non stiamo parlando dei pirati, del tesoro sull'isola dei Caraibi, però comunque parliamo di oro. E l'oro si porta dietro un fascino che oggi è incarnato da questi audiovisivi. Questa è la versione televisiva, quella più pettinata. Io devo dire che preferisco quelle artigianali e in particolare amo gli amici, i conoscenti che fingono di essere dei rapper che si vendono la catena d'oro perché devono produrre il disco. Tutto un mondo fatato meraviglioso che prima o poi... Quando l'oro che viene portato oggi dalle cantine, dai portagioie delle nonne, dai libri nascosti, eccetera, viene portato a vendere per essere poi fuso, finirà. Non è che in quel posto lì stia arrivando dell'altro oro per domani o dopodomani. Quando tutto questo finirà e questa curva rientrerà, mi mancheranno soprattutto quelli che fanno brutto, quelli che fanno le scenette, quelli che si inventano registi e sceneggiatori così, che sono un po' i migliori. A domani!